I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. La volta che mi riuscì di passarci davvero, di là dal muro di cinta del giardino dei Finzi Contini, e di spingermi fra gli alberi e le radure della gran selva privata fino a raggiungere la Magna Domus e il campo di tennis, fu assai più tardi, quasi 10 anni dopo.
Rosario Tronolone legge pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Seconda puntata.
Si era nel 38, a circa 2 mesi da quando erano state promulgate le leggi razziali. Ricordo bene un pomeriggio, verso la fine di ottobre, pochi minuti dopo esserci alzati da tavola, avevo ricevuto una telefonata di Alberto Finzi Contini. Era vero o no? Mi aveva chiesto subito, trascurando ogni preambolo, e notare che non avevamo avuto occasione di scambiar parola da più di 5 anni. Era vero o no che io e tutti gli altri, con lettere firmate dal vicepresidente e segretario del Circolo del Tennis Eleonora d'Este, Marchese Barbicinti, eravamo stati dimessi in blocco dal club.
Cacciati via, insomma.
Smentii, recisamente. Non era vero. Non avevo ricevuto nessuna lettera del genere. Almeno io. Ma lui, immediatamente, come se ritenesse la mia smentita priva di valore, o come se addirittura non fosse stato ad ascoltare, a propormi di andare senz'altro da loro, a giocare a casa loro. Se mi accontentavo d'un campo di terra battuta bianca, ripeté, con scarso out, se soprattutto, dato che io giocavo sicuramente molto meglio, mi fossi degnato di fare 4 palle con lui e Nicole, ambedue loro ne sarebbero stati ben lieti.
Ben lieti e onorati.
E tutti i pomeriggi erano buoni, se la cosa mi interessava, aveva aggiunto. Oggi, domani, dopodomani. Potevo andare quando volevo, portando con me chi volevo, e anche il sabato, naturalmente. A parte il fatto che lui si sarebbe trattenuto a Ferrara almeno un altro mesetto, già che i corsi al Politecnico di Milano non sarebbero cominciati prima del 20 novembre, Nicole se la prendeva sempre più calma di lui, solitamente, e quest'anno, con la storia che era fuori corso e non aveva bisogno di star lì a mendicare firme, chissà se a Ca' Foscari ci avrebbe mai messo piede, non vedevo che splendide giornate. Finché il tempo resisteva, sarebbe stato un vero delitto non approfittarne. Pronunciò queste ultime parole con minore convinzione. Pareva che ad un tratto fosse stato sfiorato da un pensiero poco lieto, oppure che un repentino, quanto immotivato senso di noia gli avesse fatto desiderare che io non andassi, non tenessi conto del suo invito. Ringraziai, senza promettere nulla di preciso. Perché quella telefonata? Mi chiedevo, non senza stupore, riagganciando. In fondo, da quando lui e la sorella erano stati mandati a studiare fuori di Ferrara, Alberto nel 33 e Nicole nel 34, in fondo non ci eravamo più visti che rarissime volte, e sempre di sfuggita e di lontano. Eravamo diventati talmente estranei durante tutto quel tempo che una mattina del 35 alla stazione di Bologna, facevo già il secondo anno di lettere e andavo su e giù col treno tutti i giorni, essendo stato urtato violentemente lungo la banchina di fianco al primo binario da un giovanotto alto, bruno, pallido, con un plaid sotto il braccio e un facchino carico di valigie alle calcagna, il quale si dirigeva a gran passi verso il rapido di Milano in procinto di partire, sul momento non avevo minimamente riconosciuto in lui Alberto Finzicontini. Raggiunta la coda del treno, si era voltato a sollecitare il facchino, sfiorando nello stesso tempo me, che mi ero girato per protestare, con un'occhiata distratta e sparendo quindi dentro il vagone. Quella volta là, continuavo a pensare, non aveva nemmeno sentito il bisogno di salutarmi. E adesso? Perché mai tanta insinuante cortesia?
«Chi era?»
domandò mio padre non appena fui rientrato in tinello. Nella stanza non era rimasto che lui. Sedeva in poltrona accanto al mobiletto della radio nell'abituale ansiosa attesa del notiziario delle due. Alberto Finzicontini.
Chi? Il ragazzo? Che degnazione! E cosa vuole?
Mi scrutava coi suoi occhi azzurri, smarriti, che da molto tempo ormai avevano perduto la speranza di impormi qualcosa, di riuscire a indovinare quello che mi passasse per la testa. Lo sapeva bene, lui mi diceva con gli occhi, che le sue domande mi infastidivano, che la sua continua pretesa di ingerirsi nella mia vita era indiscreta, ingiustificata. Ma santo Dio, non era mio padre, e non vedevo quanto fosse invecchiato in quell'ultimo anno. Con la mamma e con Fanny non era il caso che si confidasse, erano donne. Con Ernesto nemmeno, troppo putin. Con chi doveva parlare allora? Possibile che non capissi aveva bisogno proprio di me. Gli riferì a denti stretti di che si trattava.
E tu ci vai?
Non mi diede il tempo di rispondergli. Di seguito, col calore da cui lo vedevo animarsi ogni volta che gli si offriva la possibilità di trascinarmi in una conversazione qualsiasi, meglio se d'argomento politico, si era già buttato a capofitto a fare il punto della situazione. Purtroppo era vero. Aveva cominciato a ricapitolare, instancabile. Lo scorso 22 settembre, dopo il primo annuncio ufficiale del 9, tutti i giornali avevano pubblicato quella tale circolare aggiuntiva del segretario del partito che parlava di varie misure pratiche di cui le federazioni provinciali avrebbero dovuto curare l'immediata applicazione nei nostri riguardi. In futuro, fermi restando il divieto dei matrimoni misti, l'esclusione di ogni giovane riconosciuto come appartenente alla razza ebraica da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado, nonché la dispensa per gli stessi dall'obbligo altamente onorifico del servizio militare, noi giudei non avremmo potuto inserire necrologi nei quotidiani, figurare nel libro dei telefoni, tenere domestiche di razza ariana, frequentare circoli ricreativi di nessun genere. Eppure, nonostante ciò, spero che tu non voglia ripetermi la solita storia, lo interruppi a questo punto scuotendo il capo.
Quale storia?
Che Mussolini sia più buono di Hitler.
Ho capito. Però devi ammetterlo. Hitler è un pazzo sanguinario. Mentre Mussolini sarà quello che sarà, machiavellico, volta cabana finché vuoi, ma...
Di nuovo lo interruppi, senza riuscire a frenare un gesto di impazienza. Era o non era d'accordo? Gli domandai piuttosto bruscamente, con la tesi del saggio di Leone Trotsky che gli avevo passato qualche giorno prima. Mi riferivo ad un articolo pubblicato su un vecchio numero della Nouvelle Revue Française, rivista di cui, in camera mia, custodivo gelosamente parecchie annate complete. Era successo questo. Non rammento per quale ragione, m'era capitato di trattare mio padre con sgarberia. Lui si era offeso, aveva messo su broncio. Di modo che io, desideroso di ristabilire al più presto rapporti normali, non avevo trovato di meglio che renderlo partecipe della più recente delle mie letture. Lusingato da questo segno di stima, mio padre non si era fatto pregare. Aveva subito letto, anzi divorato, l'articolo, sottolineando col lapis moltissime righe e coprendo i margini delle pagine di fitte note. In sostanza, e me l'aveva dichiarato esplicitamente, lo scritto di quella buona lana dell'antico amicone di Lenin era stato anche per lui un'autentica rivelazione.
«Ma certo che sono d'accordo!»
esclamò, contento di vedermi disposto ad avviare una discussione e insieme sconcertato.
«Indubbiamente Trotsky è un magnifico polemista. Che vivacità, che lingua! Capacissimo di aver steso l'articolo direttamente in francese!» «Già!»
e sorrise con orgoglio.
Gli ebrei russi e polacchi saranno magari poco simpatici, però hanno sempre avuto un vero genio per le lingue. Ce l'hanno nel sangue.
Lascia stare la lingua e badiamo ai concetti, tagliai corto, con una punta d'acredine professorale di cui subito mi pentii. L'articolo parlava chiaro, seguitai più pacatamente. Il capitalismo, in fase di espansione imperialistica, non può che mostrarsi intollerante nei confronti di tutte le minoranze nazionali e degli ebrei in particolare, che sono la minoranza per antonomasia. Ora, al lume di questa teoria generale, il saggio di Trotsky era del 31, non bisognava scordarsene, l'anno in cui era cominciata la vera e propria ascesa di Hitler. Che cosa importava che Mussolini come persona fosse meglio di Hitler? E poi, era veramente meglio Mussolini, anche come persona?
No, ho capito.
Continuava a ripetere sommessamente mio padre mentre parlavo. Stava con le palpebre abbassate, il viso contratto in una smorfia di dolorosa sopportazione. Infine, quando fu ben certo che non avessi altro da aggiungere, mi posò una mano sopra un ginocchio. Aveva capito, ripetei ancora una volta, riaprendo lentamente le palpebre. Comunque, lo lasciassi dire. Secondo lui io vedevo troppo nero, ero troppo catastrofico. Perché non riconoscevo, infatti, che dopo il comunicato del 9 settembre e perfino dopo la circolare aggiuntiva del 22, le cose, almeno a Ferrara, erano andate avanti quasi come prima? Verissimo, ammise, sorridendo con malinconia, durante quel mese, fra i 750 membri della nostra comunità, non si erano verificati decessi di tale importanza che fosse valsa la pena di dare notizie sul Corriere Ferrarese. Non erano morte che due vecchiette dell'ospizio di Via Vittoria, salvo errore, una Saralvo e una Arietti, e neppure ferrarese quest'ultima, ma proveniente da un paese del Mantovano, Sabbioneta, Viadana, Pomponescu, qualcosa di simile. Però siamo giusti. Il libro dei telefoni non era stato ritirato per essere sostituito da una ristampa purgata. Non c'era stata ancora cameriera, cuoca, balia o vecchia governante a servizio presso qualcuna delle nostre famiglie, la quale, scoprendosi improvvisamente una coscienza razziale, avesse davvero pensato a far fagotto. Il circolo dei commercianti, dove da oltre 10 anni la carica di vicepresidente era coperta dall'avvocato Lattes, che lui stesso, come pur dovevo sapere, continuava a frequentare indisturbato quasi ogni giorno, non aveva tutt'oggi preteso dimissioni di sorta. E Bruno Lattes, il figlio di Leone Lattes, forse che era stato espulso dal circolo del tennis per caso? Senza alcun pensiero per mio fratello Ernesto, il quale poverino stava sempre lì a guardarmi a bocca aperta e ad imitarmi, io avevo smesso d'andarci al circolo. E facevo male, glielo lasciassi dire. Facevo molto male a chiudermi, a segregarmi, a non vedere più nessuno, per poi, con la scusa dell'università e dell'abbonamento ferroviario, svignarmela a Bologna 3 o 4 volte alla settimana. Guardassi invece il giovane Lattes, per favore. A quanto risultava dalla cronaca sportiva del Corriere Ferrarese, non soltanto lui aveva potuto partecipare regolarmente al torneo sociale di chiusura, tuttora in fase di svolgimento, ma nel doppio misto, giocando in coppia con quella bella ragazza dell'Adriana Trentini, la figlia dell'ingegnere capo della provincia, stava andando benissimo. Avevano superato facilmente 3 turni e ora si preparavano a disputare la semifinale. Ah no, tutto poteva dirsi del buon Barbicinti, che tenesse troppo ai propri modesti quarti di nobiltà, per esempio, e troppo poco alla grammatica degli articoli di propaganda tennistica che il federale gli faceva scrivere ogni tanto per il Corriere Ferrarese. Che fosse un galantuomo, tuttavia, niente affatto ostile agli ebrei, assai blandamente fascista, e dicendo fascista la voce di mio padre ebbe un tremito, un piccolo tremito di timidezza, su questo non c'era né da dubitare né da discutere. Quanto poi all'invito di Alberto e al comportamento dei Finzicontini in generale, cos'era adesso di punto in bianco tutto questo loro agitarsi, tutto questo loro quasi spasmodico bisogno di contatti? Era già stato abbastanza curioso quel che era successo la settimana scorsa al Tempio. Sì, era già stato abbastanza curioso, proprio quando la funzione era al culmine e i banchi apparivano più gremiti, scorgere ad un tratto Ermanno Finzicontini, la moglie e la suocera, seguiti dai 2 figlioli e dagli inevitabili zii Herrera di Venezia, l'intera tribù, insomma, senza alcuna distinzione tra maschi e femmine, fare il loro solenne reingresso a sinagoga italiana dopo ben 5 anni di sdegnoso isolamento in quella spagnola. E con certe facce poi, soddisfatte e benigne, né più né meno che si avessero inteso, con la loro presenza, premiare e perdonare non solamente gli astanti, ma tutta quanta la comunità. Questo comunque non era bastato, era chiaro. Adesso arrivavano al colmo di invitare gente a casa, al barchetto del Duca, figuriamoci, dove fin dall'epoca di José Tartom nessun concittadino e forestiero aveva più messo piede, se non in occasioni di stretta emergenza. E volevo sapere perché, ma perché erano contenti, evidentemente, di quello che stava accadendo. Perché a loro, aristocratici come erano sempre stati, contrari al fascismo, va bene, ma soprattutto aristocratici, le leggi razziali facevano in fondo piacere. In realtà, a furia di far collezioni di cose, di piante, di tutto, si finisce a poco col voler farle anche con le persone. Ma se loro, i Finzicontini, rimpiangevano il ghetto, era nel ghetto evidentemente che sognavano di veder rinchiusi tutti quanti, disposti magari in vista di questo bell'ideale a lottizzare il barchetto del Duca per farne una specie di kibbutz sottoposto al loro alto patronato, ben liberissimi, facessero pure. Lui, ad ogni buon conto, avrebbe sempre preferito la Palestina. E meglio ancora della Palestina, l'Alaska, la Terra del Fuoco, il Madagascar. Era un martedì. Non saprei dire perché di lì a pochi giorni, il sabato di quella stessa settimana, mi risolvessi a fare proprio il contrario di quanto mio padre desiderava. Escluderei che c'entrasse il solito meccanismo di contraddizione che induce i figli alla disubbidienza, a invogliarmi improvvisamente a tirare fuori la racchetta e i vestiti da tennis che riposavano in un cassetto da più di un anno. Forse non era stata che la giornata luminosa, l'aria leggera e carezzevole di un primo pomeriggio autunnale straordinariamente soleggiato. Sta il fatto, ad ogni modo, che nel frattempo erano accadute varie cose. Prima di tutto, credo a 2 giorni di distanza dalla telefonata di Alberto, dunque il giovedì, la lettera che accoglieva le mie dimissioni da socio del circolo del tennis Eleonora d'Este mi era effettivamente arrivata. Scritta a macchina, ma con tanto di firma in calce, del marchese Ippolito Barbicinti. La raccomandata espresso non indugiava in considerazioni personali e particolari. In poche righe, secche secche, maldestramente echeggianti lo stile burocratico, andava dritta allo scopo. Si limitava a richiamarsi alle precise direttive impartite dal segretario federale, dichiarando senz'altro inammissibile. Era scritto proprio così. Un'ulteriore frequentazione del circolo da parte della mia signoria illustrissima. Poteva mai esimersi il marchese Barbicinti dal condire ogni sua prosa di qualche svista ortografica? Beh, si vede di no. Ma prenderne nota e riderne, questa volta era stato un po' più difficile delle precedenti. In secondo luogo, mi pare il giorno successivo, venerdì, c'era stata per me una nuova chiamata al telefono proveniente dalla Magna Domus, e non più da parte di Alberto questa, bensì di Nicole. Ne era venuta fuori una lunga, anzi lunghissima conversazione, il cui tono si era mantenuto, per merito soprattutto di Nicole, sul filo d'una normale, ironica e divagante chiacchierata di due stagionati studenti universitari, fra i quali, da ragazzi, può anche esserci stato un tantino di tenero, ma ora, dopo qualcosa come 10 anni, non hanno altra mira che di fare un'onesta rimpatriata. Quanto sarà che non ci vediamo?
5 anni, a dir poco.
E adesso come sei?
Brutta. Una zitella col naso rosso. E tu? A proposito, ho letto...
Letto che cosa?
Ma sì, un 2 anni fa sul Padano, direi in 3ª pagina, che hai partecipato ai littoriali della cultura e dell'arte a Venezia. Ci facciamo onore, eh? Complimenti. Già, ma tu in italiano sei sempre stato molto bravo, fin dal ginnasio. Meldolesi era veramente incantato di certi tuoi temi in classe. Credo che ce ne abbia perfino portato da leggere qualcuno.
Beh sì, c'è poco da prendere in giro. E tu che cosa fai?
Niente. Avrei dovuto laurearmi in inglese a Ca' Foscari lo scorso giugno. E invece ma che? Speriamo di farcela quest'anno, pigrizia permettendo. Credi che i fuori corso li lasceranno finire ugualmente?
Mi rendo conto di darti un dolore, ma non ne ho il minimo dubbio. Hai già preso la tesi?
Per prenderla l'ho presa su Emily Dickinson, sai, quella poetessa americana dell'Ottocento, quella specie di donna terribile. Ma come si fa? Dovrei stare alle costole del professore, passare a Venezia degli interi 15 giorni, mentre a me la perla della laguna dopo un po'. In tutti questi anni ci sono rimaste il minimo necessario. Inoltre, francamente, studiare non è mai stato il mio forte.
Oh, bugiarda. Bugiarda e snob.
Ma no, giuro. E quest'autunno di mettermi lì buona buona me la sento ancora meno. Lo sai che cosa mi piacerebbe fare, caro te, invece che seppellirmi in biblioteca?
Sentiamo.
Giocare a tennis, ballare e flirtare, figurati.
Oh, onesti svaghi, tennis e ballo compresi, a cui volendo potresti benissimo darti anche a Venezia.
Sicuro, con la governante dello zio Giulio e dello zio Federico sempre alle calcagna.
Beh, per il tennis non mi direi che non potresti farlo. Io, per esempio, appena posso, prendo il treno e filo a Bologna.
Filerai a filare, va là, confessa dell'amorosa.
No, no, devo laurearmi l'anno prossimo anch'io. Non so ancora se in storia dell'arte o in italiano, ma credo in italiano ormai. E quando ne ho voglia mi concedo un'ora di tennis. Fisso un campo a pagamento in via del Cestello al Littoriale. Sono campi rossi, cosa credi? Forniti di doccia calda, bar, ogni comodità. E nessuno può dir niente. Perché non fai altrettanto tu a Venezia?
La questione è che per giocare a tennis e ballare ci vuole il partner, mentre io a Venezia non conosco nessuno di adatto. E poi ti dico, Venezia sarà bellissima, non discuto. Però non mi ci trovo. Mi sento provvisoria, spaesata. Un po' come all'estero.
E vai a dormire dagli zii?
Eh già, dormire e mangiare.
Capisco. Comunque, 2 anni fa, quando a Ca' Foscari ci sono stati i littoriali, ti ringrazio di non essere venute. Sinceramente, la considero la pagina più nera della mia vita.
Perché mai? Dopotutto, ti dirò anzi che a un certo punto, sapendo che ti presentavi, ho nutrito il gentile pensierino di accorrere a fare un po' di clac per la bandiera. Ma senti, piuttosto, ti ricordi di quella volta sulle mura degli angeli, qui fuori, l'anno che sei stato rimandato a ottobre in matematica? Dovevi aver pianto come un vitello, povero santo, avevi certi occhi. Volevo consolarti. Mi era perfino venuto in mente di farti scavalcare il muro, di farti entrare in giardino. E per quale ragione non ci sei entrato poi? So che non sei entrato, ma non ricordo perché.
Perché qualcuno ci ha sorpresi sul più bello.
Ah sì, Perotti, quel cane di Perotti, il giardiniere.
Giardiniere? Cocchiere, mi sembrava.
Giardiniere, cocchiere, chauffeur, portinaio, tutto.
È ancora vivo.
E come?
E il cane? Il cane vero, quello che abbaiava?
Chi? Yor?
Sì, il danese.
Anche lui, vivo e vegeto.
Aveva ripetuto l'invito del fratello.
Non so se Alberto ti ha poi telefonato. Ma perché non vieni a fare un po' di palleggio a casa nostra?
Però senza insistere e senza affatto accennare, a differenza di lui, alla lettera del marchese Barbicinti. Non accennò a nient'altro che al puro piacere di rivedersi dopo tanto tempo e di godere assieme, in barba a tutti i divieti, quanto di bello restava da godere della stagione.
Rosario Tronnolone ha letto pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Personaggi e interpreti della seconda puntata. Nicole, Cristina del Sordo. Alberto, Aldo Russo. Il padre di Giorgio, Paolo Lombardi. Regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.
Just another who laughed at romance. I said it was not for me. Then you made your entrance right at a glance. I knew this was meant to be. Never thought I'd fall, but now I hear love's call. I'm getting sentimental over you, just you. Things you say and do just thrill me through and through. I'm getting sentimental over you. I thought I was happy, I could live without love. Now I must admit love is all that I'm thinking of. Won't you please be kind, just make up your mind to please be sweet and gentle. Be gentle with me, 'cause I'm getting sentimental over you. I thought I was happy, I could live without love. Now I must admit love is all that I'm thinking of. Won't you please be kind, just make up your mind to please be sweet and gentle. Be gentle with me, 'cause I'm getting sentimental over you, just you.